Grazie a tutti, buonasera e benvenuti. Vorrei pregare il dottor Guazzi di fare l'appello, grazie.
Grazie signor Sindaco, buonasera a tutti. Allora, ovviamente Felissari, Cremonesi.
Sì.
Bona ha mandato, ha preavvisato la sua impossibilità di partecipare, assente giustificato. Locatelli.
Presente.
Fabiano.
Presente.
Cantaluppi.
Presente.
Cerrelli.
Presente.
Maiocchi.
Presente.
Toriani.
Presente.
Mondello. Ferrari Antonia
ha
pure mandato giustificazione, assente giustificata. Menin.
Presente.
Veneroni.
Presente.
Uggeri.
Presente.
E Voltan.
Presente.
Grazie. Numero legale garantito.
Grazie. Grazie a tutti. Numero legale garantito. Possiamo iniziare i nostri lavori in questa sala. Speriamo che la prossima volta si possa essere in grado di ritornare nella nostra sede naturale, visto che i lavori sono finiti, adesso si stanno sistemando un pochino le ultime cose. Procederei, grazie dottore, l'ordine del giorno, sulle comunicazioni del sindaco. Una è un po' rituale, perché mi era stata chiesta espressamente dal gruppo di Laus, che era quella di tenerci in costante aggiornamento rispetto all'evoluzione della vertenza in atto. E, sapete che sono stati vabbè, un incontro in prefettura, a cui è seguito anche un incontro nella sede propria, quindi qui in RSA, tra il sindacato, uno dei sindacati, nella fattispecie la CGIL e la proprietà, in ordine appunto ad una serie di rilievi che erano stati fatti dal sindacato e dai lavoratori rispetto all'adozione del contratto e a tutta una serie di condizioni, di clausole, di regole di ingaggio nel rapporto di lavoro. Dopo quella prima riunione, a cui è stata seguita una riconvocazione per il giorno 17, ad oggi noi non abbiamo ancora recentemente. C'è stata una visita che per noi è stata una delegazione che ha accompagnato una visita in RSA da una serie di componenti del mondo associativo ed altri rappresentanti della nostra comunità, che gradivano appunto vedere l'RSA, capire eccetera. La struttura è stata molto disponibile e ricettiva, la delegazione era guidata da Simone, dal nostro consigliere delegato ai rapporti con tutto quanto attiene appunto le problematiche dell'RSA, e in quell'occasione è stato confermato che ci sarebbe stato l'incontro il 17, incontro che dovrebbe cominciare ad entrare nel merito di tutte le singole questioni che sono state fatte oggetto, così almeno ci è stato comunicato ancora l'altro giorno, una elencazione puntuale degli elementi su cui si soffermerà per cercare di affrontarle, noi ci auguriamo con esito positivo per le parti, per entrambe, con soddisfazione entrambe le parti, proprio il giorno 17. Non so se per riservatezza, per discrezione, ma secondo me era anche giusto, non ci è stato notificato l'elenco delle questioni che sono oggetto di lavoro nella riunione del 17, che saranno oggetto di confronto, e quindi confidiamo, appena ci fossero novità a valle di quell'incontro, se un aggiornamento o un esito, ovviamente noi auspichiamo il secondo, sarà nostra lo faremo con tempestività e vi aggiorneremo dell'esito di tale incontro. Questioni che rilevano e che sono all'esterno, diciamo, dell'attività ordinaria, che sono quelle che si configurano in modo straordinario. Domani noi avremo un incontro molto importante con alle 16.30 con i due assessorati di Regione Lombardia, quello alle attività produttive e quello anche, non so se in sede tecnica, sicuramente non sarà presente l'assessore Comazzi, che si occupa di territorio, urbanistica, per cercare di vedere come ricomporre all'interno della QST la manovra di carattere urbanistico che potrebbe, come dire, costituire un titolo agevolativo per tutte le aziende che aderiranno al polo della Cosmesi. Sapete che con l'assessore Guidesi, in sede di confronto sull'accordo quadro di sviluppo territoriale, e anche ripresa recentemente nell'assemblea di Asli Asso Lombarda, e anche a seguito dell'incontro di cui assessor Ruggeri, il collega Alberto Locatelli e Bona eccetera si erano occupati anche di stendere, e noi l'abbiamo approvato come giunta, un accordo tra l'amministrazione e Confartigianato, che ha nella sua espressione locale dottoressa Della Via, ed era assistita da Mauro Parazzi di Confartigianato, proprio per cercare di vedere quali investimenti far atterrare nella nostra zona industriale. Ma c'era anche un pezzo non, come dire, relativo a investimenti, che era questo di fare un'operazione di accreditamento della nostra zona industriale, perché sul principio di agevolare gli interventi di sviluppo delle attività produttive ci fossero dei percorsi preferenziali, cosa che è stata auspicata anche da Guidesi, dall'assessore Guidesi, e che insieme all'associazione rappresentanti di categoria stiamo cercando di affermare in un accordo interprovinciale tra il Lodigiano, il Cremasco, benedetto, scusate il termine, da e perseguito anche da Regione Lombardia. Per cui sapete che la nostra area produttiva è la seconda a livello provinciale e ha bisogno di essere assolutamente, come dire, considerata come una tra le più performanti, sia in termini di maestranze impegnate che di qualità dell'insediamento. Io credo che non ci siano molte realtà industriali come la nostra che abbiano, come dire, presenti attività che siano sostenibili dal punto di vista ambientale, sostenibili dal punto di vista sociale e con una rete diffusa di attività artigianali di grande pregio che noi dobbiamo difendere. E la difendiamo anche accreditandola ad investimenti che la Regione Lombardia è disposta a fare nel nostro territorio sulla qualità anche dell'accoglienza, del luogo e anche della parti agevolative dal punto di vista della viabilità per consentire l'accesso alle imprese stesse. Quindi domani ci sarà questo incontro e in esito del quale poi troveremo le forme di condividere e di informare. Direi che siamo in questo momento cruciale, convocati in sede in cui ascoltare e, diciamo, cercare di agevolare istanze che dal nostro territorio possono essere poste all'attenzione della provincia, di Regione Lombardia e in particolare dalla Fondazione Cariplo, per vedere che cosa riusciamo ad accreditare della nostra comunità, non necessariamente attività o strutture nostre, per cercare di non perdere le opportunità che ci saranno offerte dalle fondazioni, che in questo momento stanno allestendo i loro progetti e programmi di investimento. Anche qui, appena avremo titolo ad agire, troveremo le forme di comunicare, sapendo che su queste questioni il grado, come dire, anche di riservatezza fa parte un po' anche, diciamo, è parte del risultato. Il comportamento che possiamo avere, avete visto che sui giornali tutti lanciano progetti a non finire, però insomma noi cercheremo di condividere, se ci saranno istanze naturalmente ne parleremo e insedieremo dove possibile anche relazioni bilaterali. Grazie, io non ho altro nella parte delle comunicazioni, non so se mi sto dimenticando qualcosa che rileva sull'esterno, passerei allora, se non ci sono richieste di approfondimento, al secondo punto all'ordine del giorno. Pregherei però, ai fini dell'ordine dei lavori, il collega Ruggeri di dirci come intende affrontare la discussione, per quali blocchi, con quale sequenza, e prego.
Merito al bilancio, che è un po' cospicuo, chiederei, se tutti siete d'accordo, di fare all'assessore Ruggero una discussione unificata di tutto quello che comprende il bilancio e poi votarlo singolarmente, anche perché, come ben sappiamo, abbiamo già discusso del bilancio in sede di commissione, di dipartimento, quindi quello che ci dovevamo dire ci siamo detti. Se siete tutti d'accordo, anche per ottimizzare i tempi, se l'assessore può fare una, diciamo, dimostrazione unificata.
Io chiederei, signor Sindaco, di trattare i punti 2 e 3 congiuntamente, 4 e 5 congiuntamente, e poi dal 6 all'undicesimo è il bilancio, e quindi congiuntamente.
Mi pare che fosse quello che chiedeva.
Sì, no, perché diciamo il tema basilicale è fuori dal bilancio, che sono i punti 4 e 5.
Sì, no.
Ma tanto anche è molto veloce.
Possibile, poi, sì, che è quello che intendiamo
fare. Perfetto. Prendo subito la parola per ringraziare.
Grazie, prego.
Per il più che proficuo scambio di opinioni che c'è stato con la commissione che abbiamo convocato più volte, e anche il dipartimento. E a quel dipartimento hanno partecipato anche persone esterne al Consiglio Comunale, questo è anche un obiettivo di partecipazione che ci eravamo posti e che ha condotto a una chiacchierata, anche a una discussione, un approfondimento. Ringrazio il consigliere Mondello anche per l'apporto che ha dato, e la dottoressa Corti, che si è resa disponibile a partecipare anche in orari non consueti. Parto con i punti 2 e 3 perché per noi rappresentano poco più delle incombenze formali, e in questo modo rispondo anche ad una domanda che era stata fatta dal consigliere Mondello. Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/24, per l'ultima volta rientra EAL, che è stata dichiarata cessata nell'ottobre del 24, e quindi in questo conteggio al 31/12 è ricompresa, l'anno prossimo non sarà più ricompresa. Abbiamo anche chiesto, come aveva chiesto il consigliere Mondello, abbiamo domandato conto al curatore se ci fossero partite dare e avere ancora in sospeso, ma il curatore non è ancora stato in grado di risponderci. Comunque la società è ufficialmente cessata e dall'anno prossimo uscirà dal perimetro. Per il resto non ci sono variazioni degne di nota. Così come l'approvazione della relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, anche in questo caso diciamo c'è un censimento dei servizi che hanno rilevanza economica per la pubblica amministrazione. Se posso avere la cartellina in modo che li possa leggere velocemente, per noi, non essendo un comune molto articolato da questo punto di vista, di fatto si riportano i servizi essenziali svolti per nostro conto da alcune società, quindi il trasporto scolastico è svolto dall'autonoleggio Cerri, i rifiuti svolti da Aprica, il servizio cimiteriale dal raggruppamento temporaneo di imprese Guasconi il Ponte Zanetti, lo sgombero neve dall'azienda agricola Betti Sergio, i parcheggi da Star Mobility, la ristorazione scolastica da Sodexo e gli impianti sportivi da Nuotatori Milanesi. Quindi anche in questo caso diciamo il novero dei servizi di rilevanza economica sono diciamo pochi e molto ben individuati, quindi diciamo sui punti rimetto al sindaco per la discussione e votazione.
Grazie. Ci sono richieste di intervento sui punti che sono stati relazionati? Nessuno? Possiamo passare alla votazione. Se punto all'ordine del giorno, revisione periodica delle partecipazioni e relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione, articolo 20 del decreto legislativo 175, chi è favorevole? Chi è contrario? Approvato all'unanimità. Grazie. Secondo punto, approvazione delle relazioni ex articolo 30 del decreto legislativo 201 del 2022 di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Chi è favorevole? Unanimità anche su questo. Dovevamo votare per entrambi l'immediata regolarità? No. Bene, quindi possiamo procedere col blocco da 4 a 5. Grazie al assessore Ruggeri.
Grazie signor sindaco, grazie, anche questo è stato un argomento dibattuto perché si è trascinato, come sapete, da un po', e ringrazio in particolare il geometra Leone che ha anche approfondito l'argomento in una passata commissione. Andiamo a chiudere quindi una vicenda che era aperta da qualche tempo, su cui il Consiglio si era già espresso. Peraltro, con queste ultime due delibere andiamo a chiudere l'aspetto della gestione delle aree di pertinenza, diciamo, della Basilica dei 12 Apostoli di San Bassiano. Andiamo a declassificare il bene da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile, quindi in questo caso lo rendiamo alienabile, e con il successivo punto numero 5 lo andiamo a inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, in modo che possa essere ceduto alla diocesi come da accordi intercorsi formalmente con quello che rappresenta anche in termini economici una partita di giro e in seguito a un accordo trovato appunto per chiudere una vicenda nata ai tempi del giubileo del 2000 con la vicenda poi della chiusura dell'esproprio, su cui questo Consiglio si è già espresso. Grazie.
Sì, l'essenzialità è un'esigenza che è stata richiamata. Sapete di che cosa stiamo discutendo, cioè si tratta dei servizi che sono al servizio, dei servizi igienici che sono al servizio di chi fruisce della Basilica dei 12 Apostoli. Questo anche per dare... voi sì, però siccome il Consiglio non si riassume esclusivamente in voi, volgarizziamo il punto, ecco, almeno per rispetto del verbale e anche dei colleghi, quindi è una questione di questo. Va bene, grazie. Chi ne è un quarto punto all'ordine del giorno, aria decente alla Basilica, chi è favorevole e chi è contrario, approvato l'unanimità, immediata eseguibilità, chi è d'accordo? Unanimità, grazie. Quinto punto, aggiornamento previsioni per l'anno 2025 del piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliare, articolo 58 del comma 1 della legge 133 del 2008. Chi è favorevole? Chi ha la mediata eseguibilità? Scusate. Grazie. Entrambe approvato unanimità. Quindi facciamo il blocco da 6 a tutte le questioni inerenti al bilancio, dal 6 all'11, relatore assessore Ruggeri.
Grazie signor sindaco, ho scritto una comunicazione a nome della giunta di presentazione di questo argomento del bilancio che poi lascio agli atti, quindi non la leggerò pedissequamente. Volevo comunque sottolineare alcuni punti essenziali. Intanto una tempistica, quindi quest'anno per la terza volta arriviamo ad approvare il bilancio di previsione in maniera preventiva, anticipando di qualche giorno, comunque collocandoci prima della pausa natalizia. È un risultato, diciamo, significativo, perché questo dà piena operatività all'ente dal 1 gennaio. Al tempo stesso rimangono alcuni aspetti di incertezza, ovviamente, perché la legge di bilancio deve ancora essere approvata, e quindi c'è poi anche una contraddizione in termini tra l'obbligo di approvare il bilancio preventivo il 31/12 e poi la mancata approvazione di una legge che determina a cascata delle ricadute anche sugli enti locali. È un bilancio che delinea il prossimo triennio 26-28 e di conseguenza anche le opere pubbliche che vengono riportate nel relativo piano, che è uno dei punti in approvazione insieme al piano delle alienazioni, sono opere, diciamo, sfidanti sotto il profilo degli investimenti e sotto il profilo anche degli obiettivi che si prefiggono, ma in partenza, diciamo, l'aspetto più significativo rimane il rafforzamento dei servizi sociali in un contesto dove i comuni fanno sempre più fatica. Quest'anno lo stanziamento supera il 1 milione di euro, l'anno scorso si collocava a quasi 1 milione di euro, quest'anno è 1 milione 84 mila euro. Questo è motivo ovviamente di orgoglio e anche una sfida, diciamo, quotidiana a recuperare le risorse per poter mantenere e sostenere questo livello dei servizi. E come sappiamo i servizi sociali non si limitano anche all'erogazione di solamente all'erogazione di prestazioni, ma anche all'implementazione dell'offerta, e quindi in questo senso alcuni interventi che sono in fase di conclusione anche rispetto alla dislocazione degli spazi potranno portare all'erogazione di nuovi servizi alla cittadinanza. E rimanendo diciamo sul sociale fronte diciamo fiscale, quest'anno c'è una novità secondo me degna di nota, che è quella dell'introduzione di una soglia di esenzione che è superiore a quella di legge di 7.500 euro, con uno sforzo che è stato portato avanti da tutta la giunta, dal sindaco insieme anche alle rappresentanze sindacali, quest'anno estendiamo la soglia di esenzione a 12.000 euro. È una scelta diciamo che va a sostegno dei contribuenti con redditi bassi. Naturalmente 12.000 euro di reddito lordo può sembrare poco, così come l'addizionale comunale IRPEF alla fine si tratta di pochi euro, però per certe fasce di popolazione possono rappresentare ancora un segno significativo di attenzione, quindi non solo anziani ma anche giovani lavoratori, precari o famiglie monoreddito. E dalle stime che abbiamo fatto, ne abbiamo parlato anche in commissione, in dipartimento, ovviamente sono stime che fanno riferimento a dati degli anni passati, quindi non possono essere calate su questa sul bilancio che andiamo ad approvare, ma si tratta di centinaia di persone in più che verrebbero coinvolte da questa estensione della soglia di esenzione, potrebbe essere la cifra di 1200 persone complessive. Un altro dato diciamo che fa riflettere. Si chiude un anno dove molti investimenti partiti l'anno scorso e negli anni scorsi arrivano a conclusione. Il sindaco ha citato poco fa l'investimento per il rifacimento del tetto dell'aula consiliare per circa 200.000 euro, e finalmente si può dire che al prossimo consiglio torneremo in municipio. I 465.000 euro di sistemazione degli spazi lungo l'asse di via 4 novembre, quindi l'ex asilo nido, porterà a una riallocazione degli uffici che avranno così maggiori spazi e migliori spazi, quindi sempre nell'ottica di un servizio al cittadino più efficiente ed efficace. E a questo proposito è stato un efficientamento non solo di spazi e di funzioni, ma anche di potenziamento del servizio, perché è stato stabilizzato l'ufficio tributi nel corso di quest'anno, la polizia locale ha avuto un rafforzamento significativo con due nuove unità di cui una strutturata, e il pensionamento, la quiescenza di due persone che storicamente hanno lavorato e tuttora lavorano ma stanno per finire appunto per il comune di Lodivecchio, Simona Dordoni e Ivano Piadena, che anche in questa sede diciamo vogliamo ringraziare per il lavoro che hanno svolto a beneficio della cittadinanza nei rispettivi ruoli, anche questa diciamo è un'opportunità di ulteriore diciamo rinnovamento, implementazione e rafforzamento del personale sempre a servizio del cittadino, servizio che è stato rafforzato anche dai fondi PNRR per l'informatizzazione, che sono stati in grado di portare all'Odivecchio più di 400.000 euro in servizi di digitalizzazione e anche hardware diciamo, di cui poi pian piano prenderemo tutti coscienza, anche diciamo prendendo sede di nuovo seduta nella sala consiliare rinnovata, anche da un punto di vista dell'hardware informatico. È l'anno in cui si è conclusa la realizzazione della caserma dei carabinieri, che come sapete per un lutto nazionale non è stata inaugurata, ma si arriverà ad inaugurare nel 2026, così come si è concluso il rinnovamento, la riqualificazione dell'edificio di Corte Grande, che ha visto un ulteriore pezzo di quell'immobile destinato alla comunità, in particolare con fondi PNRR 8 nuovi posti nido sono arrivati in dotazione alla comunità. Inoltre sono stati rifatti numerosi manti stradali a costo zero per la comunità nell'ambito, sapete, degli interventi sulle reti. È stata realizzata una nuova rotatoria, un nuovo svincolo nell'ambito dell'AT2 sulla strada provinciale 115, che ha migliorato sicuramente il flusso di traffico, e anche con il lavoro incessante con SAL e il consorzio Muzza Basso Lodigiano, sono numerosi gli investimenti avviati e che quindi vedranno la luce nel 26, o la cantierizzazione, quindi dal pozzo di nuovo pozzo con messa in opera del nuovo impianto di filtrazione e deferrizzazione per oltre 1.470.000 euro, il canale bypass e quell'altro importante investimento di 2.5 milioni di euro richiesti al Ministero dell'Interno per il nodo idraulico sempre della Balzarina contro il dissesto idrogeologico, così come diciamo si sono già conclusi, appena conclusi, i lavori di risagomatura e pulizia in alveo sempre della Roggia Balzarina. Quindi è un quadro, diciamo, che sta a metà tra il passato e l'attualità e anche il futuro, perché alcune opere sono state concluse, altre sono state avviate, altre sono in fase di cantierizzazione. Quindi il 2006 e il 2026 sarà un altro anno centrale e quindi diciamo si trova traccia di tutto questo fervore di investimenti dentro il documento unico di programmazione che è in approvazione questa sera e a cui chiedo al segretario comunale di accogliere, diciamo, una rettifica per un errore materiale, perché un investimento significativo per un mero errore materiale non è stato poi riportato nella documentazione andata in deposito, e mi riferisco proprio alla messa in sicurezza idraulica del territorio comunale di Odivecchio mediante adeguamento funzionale della rete di colo con formazione di apposito alveo funzionale alla diversione dei flussi di origine misto pluviale nel Sillaro Salerano. È l'investimento di 2.5 milioni di euro richiesti al Ministero degli Interni, per cui abbiamo variato appositamente il documento unico di programmazione a settembre e che per un refuso non è rientrato nella documentazione. Non so se servirà poi una votazione apposita o comunque ci indicherà il segretario come procedere, ma non voglio neanche omettere il parco archeologico che è in fase, diciamo, di gestione nell'8-2, le compensazioni forestali che non sono ancora partite legate al potenziamento, all'ampliamento dell'autostrada 1, come sapete ne abbiamo parlato tante volte, siamo attenti a ciò che succede al Ministero degli Interni in merito al rinnovo della concessione, quindi siamo pronti a partire, così come notizia degli trasporti, così come notizia degli ultimi giorni positiva è il finanziamento per estensione della graduatoria del centro del riuso, su cui avevamo tanto corso e tanto faticato, anche modificando, anche coinvolgendo in maniera positiva e molto collaborativa ARPA e ATS per i relativi pareri, quindi è stata una fatica che ripaga il lavoro di tutti. Il centro del riuso quindi è stato finanziato e verrà realizzato a fianco della piazzola ecologica, inizialmente eravamo stati ammessi ma non finanziati, così come gli interventi di efficientamento degli edifici scolastici grazie al conto termico 3.0 e GSE, quindi riusciremo a intervenire in particolar modo sugli infissi della scuola materna per un importo significativo, perché avvicina i 240.000 euro, e via a scendere altri progetti di cui abbiamo parlato tante volte ma non meno importanti, anzi significativi, come il progetto LAND di riequilibrio ambientale e forestazione urbana, gli altri fondi che arriveranno per continuare l'opera di implementazione, sistemazione e valorizzazione del verde, sia derivanti dal potenziamento della centrale di Tavazzano Montanaso che dallo stoccaggio di gas di Cornigliano, oltre a tutti gli interventi che abbiamo, diciamo, a cui abbiamo aderito, previsti dal PNRR, qui ufficialmente siamo ancora in attesa e per i quali riponiamo ancora qualche speranza, dal recupero dell'edificio Corte Grande, all'ampliamento della scuola Montessori. Sono progetti che ci hanno sempre visti con fatica ma comunque senza mai perdere, come dice spesso il sindaco, nessuna delle opportunità che ci venivano poste, abbiamo sempre partecipato e ufficialmente siamo ancora in attesa di un'eventuale estensione dei finanziamenti, come è successo già per altre cose. PNRR finisce il 30 giugno, quindi ormai le possibilità probabilmente sono residue, ma la speranza resiste. E queste, diciamo, a volo d'uccello, sono un po' i passaggi più significativi di un bilancio 2026-28 che è ancora una volta, diciamo, molto sfidante per tutti. per non farla troppo lunga mi fermo qui e vi ringrazio.
Grazie buon assessore Ruggeri, perché naturalmente il lavoro e l'impegno che ha contraddistinto in prima persona anche il suo sforzo di coordinamento, di attivazione dei rapporti con gli uffici, con l'alta dirigenza, e anche questa novità che abbiamo voluto istituire, che è stata accolta credo con favore, che spero non abbia deluso nella gestione che noi ne stiamo facendo, questa nuova disponibilità anche di Laus Futura ad assumere attraverso il proprio capogruppo la presidenza della commissione bilancio, per noi ha un significato che ne abbiamo più volte esplicitato. Insomma, è una fase delicata, ci sono questioni cruciali che riguardano la storia di Lodivecchio, non possono essere ricondotte esclusivamente ad attività di ordinaria amministrazione, RSA, la caserma, soprattutto il PGT, tutta una serie di investimenti connessi al PNR, c'è un volume di investimenti e di opportunità che è bene che tutti conoscano dall'interno della macchina amministrativa, con il massimo senso di trasparenza, mettendosi a disposizione di tutti per crescere insieme, non omettendo le informazioni ma cercando di metterle a disposizione di tutti. È un dovere che ci siamo assunti all'inizio di questa legislatura, perché l'abbiamo voluta così tutti. Guardiamo tutti alla comunità, la osserviamo, vediamo quali sono i problemi, ma cerchiamo anche di capire dove siamo come amministrazione per poterla esserne gli interpreti migliori. È anche un passaggio che dobbiamo, secondo me, generazionale, per me soprattutto, quindi mettersi a disposizione. Spero e mi auguro, che è faticoso, lo è per chi deve lavorarci, per coordinare, lo è per chi si mette a disposizione, lo è perché le informazioni devono girare, ma consentitemi di dire, lo è anche per la struttura. Noi, cos'è, mi sembra il terzo anno, forse lo ricordava l'assessore all'inizio, che cerchiamo di presentare il bilancio così come il governo ci chiede di fare, entro e prima addirittura del 31, non solo noi lo presentiamo, cioè del 31 di dicembre, ma lo portiamo in consiglio per essere, come dire, votato. È una cosa che non è usuale, se guardate in giro, e se poi questo è stato anche il frutto virtuoso, io spero, del coinvolgimento e quindi del mettersi a disposizione con l'animo aperto al confronto, credo che debba essere apprezzato, ma vanno anche ringraziati e tutti coloro che concorrono a questo sforzo, compreso l'area finanziaria che deve fare dei miracoli. E poi i contenuti, per fortuna abbiamo la facoltà di fare le variazioni di bilancio, ovvio ancora il Parlamento non ha votato la legge di bilancio, quindi non siamo neanche a conoscenza, lo ricordava Ruggeri all'inizio, di tutti gli elementi che devono concorrere nei limiti o nelle possibilità per poter stendere il bilancio, però l'abbiamo fatto lo stesso perché questo prevede la norma, e poi ci adegueremo. Ecco, io ho voluto solo fare questa sottolineatura per dire anche il significato anche di gratitudine che esprimo, non solo a nome mio personale, ma non è faticoso, ma questa è la strada che abbiamo deciso di intraprendere, per cui con questa c'era l'annotazione a cui chiamava una precisazione il segretario prima di aprire la discussione, che era quella relativa al DUP, all'aggiornamento del DUP sul...
Sì, grazie. Parte che ne approfitto per ringraziare anch'io gli sforzi dell'assessore Ruggeri e, mi perdoneranno, soprattutto la dottoressa Corti, il cui ruolo di coordinamento e di sintesi del suo settore e, diciamo, del lavoro pure dei suoi colleghi responsabili, preziosissimo, è stato assolutamente insostituibile anche questa volta. Per quanto riguarda quello che diceva prima l'assessore Ruggeri, sì, ovviamente abbiamo ricostruito che c'è stato francamente un semplice errore materiale, nel senso che l'ufficio era stata fatta la modifica al DUP che ricordava l'assessore, e poi nello sviluppare la nota di aggiornamento al DUP che è finita nelle vostre cartelle, l'ufficio si è avvalso di una bozza precedente e si è dimenticato di mettere quell'aggiornamento che era stato fatto, è tutto qui. Quindi aggiungo che l'errore è altresì sfuggito, perché siccome questo aggiornamento al DUP era stato inserito ma non in bilancio, perché si era detto che sarebbe confluito in bilancio solo successivamente in caso di concessione del contributo, la cosa è sfuggita al classico controllo incrociato che avviene tra previsioni di DUP e previsioni di bilancio. Non poteva, se una cosa viene inclusa nel bilancio e non del DUP o viceversa, il controllo incrociato lo evidenzia, ma questo non era possibile perché nel bilancio non era previsto e non c'è, ma quello è corretto. Avrebbe dovuto restare indicato nel DUP come previsto dalla variazione. Quindi quello che vi suggerirei, se non ci sono ovviamente obiezioni, è che, dando atto dell'errore materiale nel materiale che avete visionato, nell'edizione finale del provvedimento invece sarà riportati correttamente, diciamo, tutte le opere previste. Poi ovviamente faremo un passaggio magari informale col revisore, che però non credo solleverà obiezioni, perché anche il revisore propriamente parlando si esprime sulla corrispondenza tra DUP e bilancio. Siccome questo intervento non figurava e non figura nel bilancio, diciamo, è corretto informarlo, ma non credo che la cosa poi lo interesserà formalmente, ecco.
Interessa a noi, perché
no, certo.
Così abbiamo lo strumento aggiornato e pronto qualora dovessimo intercettare finanziamenti. Bene, ci sono, collega Mondello ha chiesto di parlare.
Evento barra dichiarazione di voto, ma come detto nel punto prima, abbiamo già ampiamente discusso di tutti questi argomenti. Mi sono dimenticato anch'io di ringraziare l'assessore, perché comunque ci siamo visti più volte nei frangenti, negli ultimi periodi, perché il bilancio comunque è molto cospicuo e quindi è necessitato di tanti incontri. Ringrazio la dottoressa Corti. Noi, tranne che al punto 8, ci asterremo a tutti gli altri punti, ma per un semplice motivo, perché siamo d'accordo su alcune cose che sono state elencate dall'assessore Ugeri e di cui abbiamo ampiamente discusso. Ci asteniamo dal DUP, ci asteniamo dalle previsioni, ma perché, come abbiamo ampiamente dimostrato, punto per punto, quando queste come chiamarle, quando arrivano i punti, li votiamo sempre nel merito, ecco. Quindi come abbiamo fatto anche nei punti precedenti, di volta in volta voteremo nel merito la questione. Per quello che riguarda il cumulativo di previsioni, ci asteniamo, come abbiamo sempre fatto fino ad oggi.
Grazie, prego, collega Cantalupi.
Volevo lasciare innanzitutto una dichiarazione agli atti, non mi ripeto nei ringraziamenti che sono già stati espressi, a quali mi associo, e penso di poter parlare anche a nome di tutti i colleghi di maggioranza quando appunto ringrazio formalmente tutti coloro che hanno preso parte anche nelle commissioni, nei dipartimenti, negli uffici, il revisore, il dottor Guazzi e in primis anche l'assessore Ruggeri, il sindaco, per aver elaborato comunque un bilancio ambizioso che tocca tanti punti e che sicuramente costituisce una rotta non solo per quegli interventi più strategici a livello locale, ma che inseriscono l'Odivecchio con un'ambizione sovracomunale anche a livello provinciale. Penso soprattutto in primis all'accordo quadro di sviluppo territoriale, che ci inserisce anche a un livello più regionale, e anticipo appunto che il nostro voto sarà convintamente favorevole. Grazie.
Prego.
Merito a quello che diceva prima il sindaco, no? Della collettività, della comunità. Come abbiamo fatto notare in questo mandato, c'è stata un'ampia collaborazione da parte di tutti, ma perché comunque ci eravamo detti subito all'inizio, no? Anche la prima dichiarazione che abbiamo fatto, saremo per il no quando dovremmo dire no, ma se c'è una collaborazione, una costruzione e una visione d'insieme, noi non lo facciamo per le nostre posizioni, ma lo facciamo per quello che è stato il nostro richiamo, no? Della candidatura, per aiutare la comunità. Quindi, come abbiamo sempre fatto, poi si prendono anche le critiche, perché tante volte qualcuno ti critica e dice: ma fate parte della maggioranza per caso? Qualcuno ha detto anche che qualcuno di noi si candiderà in futuro insieme, però questo è per sottolineare il fatto che comunque quando c'è la disponibilità e l'attenzione comune si fa per il bene comune comunque, quindi le critiche poi passano in secondo piano, però visto che quello che ho appena dichiarato il sindaco, volevo aggiungere questo pezzettino.
Grazie. Mi pare che se non ci sono altre osservazioni, interventi, la dichiarazione riassumeva sia l'intervento che la dichiarazione di voto, così era stato annunciato di chi è intervenuto, da parte di chi è intervenuto, e quindi facciamo punto per punto ovviamente. Il punto 6, approvazione piano dell'alienazione e valorizzazione immobiliare, articolo 58, comma 1, legge 133 del 2008. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuto il gruppo nella futura. Necessario o no?
Sì.
La immediata eseguibilità? Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come sopra, grazie. Punto 8, no, punto 7, chiedo scusa. Programma triennale 26-28 delle opere pubbliche, elenco annuale 20-26, la sua approvazione con l'aggiornamento che è stato richiesto dall'assessore e formulato nella sua versione da parte del nostro segretario generale, dottor Guazzi. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Grazie. Immediata eseguibilità anche qui, perché dobbiamo andare all'atto notarile. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come sopra, grazie. Siamo all'ottavo punto. Modifica regolamento per la applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2026, incremento della fascia di esenzione. Chi è favorevole? Unanimità. Grazie. Immediata eseguibilità, perché dobbiamo comunicarlo agli enti. Grazie, all'unanimità. Nono punto all'ordine del giorno, programma annuale degli incarichi e delle collaborazioni a persone fisiche 2026. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Grazie. No?
Sì?
Ah, perché è atto connesso. Immediata eseguibilità? Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Decimo punto, approvazione nota di aggiornamento del PDUP.
Era questa quella emendata, diciamo.
Quella emendata. Approvazione nota di aggiornamento del PDUP. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Grazie. Qui immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvazione del bilancio di previsione 2026, 2028 e allegati. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Ah, chiedo scusa.
Oddio, parte dal 1 gennaio, però magari l'immediata eseguibilità non so quanto sbobinare.
Vabbè, lo facciamo? No, non ha senso.
No, io lo farei.
Facciamo. Immediata eseguibilità, chi è favorevole? No, non è grave. No. Chi è contrario? Chi si astiene? Meglio avere in canna il colpo, che se sparano almeno rispondiamo. Finito. Dodicesimo punto invece, surroga componenti dei dipartimenti comunali. Ci sono delle richieste di surroga, ne ha facoltà di introdurre l'argomento.
Do per letto. Sì, no, comunichiamo la surroga di un componente del dipartimento che ha deciso di non partecipare con un nuovo componente. Dobbiamo dire nomi? Quindi surroghiamo Patruno Michele al posto di Gianni Merlini.
Quindi esce Merlini ed entra, sì, Patruno Michele. Dipartimento, territorio?
Bilancio.
Al bilancio. Va bene. Grazie, dobbiamo votare formalmente. Chi è favorevole? Chi è contrario? Unanimità, grazie. Tredicesimo punto. Interpellanza presentata dalla lista civica Laus Futura riguardante l'immobile comunale ex Conventino. Vuole illustrare chi l'ha presentata?
Sì, collega, vorrei fare una rapida introduzione, che questa richiesta l'abbiamo portata alla vostra attenzione a seguito di un invito da parte di cittadini e anche di rappresentanti di associazioni che verso la metà di settembre ci avevano comunicato questa situazione di degrado che abbiamo poi documentato con delle fotografie, e ci avevano segnalato che, sebbene fossero state già mandate delle comunicazioni, a quella data non avevano avuto ancora riscontro. Quindi in data 18 novembre abbiamo presentato questa interpellanza mettendo in evidenza questa situazione di degrado, di mancata manutenzione ordinaria / straordinaria della parte sia esterna ma anche di alcuni muri interni dell'ex conventino. Nella fattispecie ci eravamo accorti, ci avevano segnalato questa cosa durante l'apertura per la mostra fotografica, e quindi ci hanno chiesto di portare all'attenzione questa mancata manutenzione. Abbiamo notato che il 3 dicembre, nel passaggio, abbiamo notato che hanno, almeno dalla parte esterna, hanno ripristinato il mattone che mancava, è stato riverniciato in rosso l'entrata del conventino, quindi va bene. L'unica cosa che chiediamo è se sono in previsione anche degli interventi più significativi, soprattutto sui muri interni, dove c'è una comparsa di risalita di umidità che rendeva i muri, oltre che dal punto di vista estetico, non belli, ma prima penso che si riesca ad intervenire, minori saranno i danni che questa infiltrazione di umidità possono creare al conventino.
Perfetto, grazie. Collega Federico Cantaluppi.
Sì, grazie. Allora, rispetto a questa interpellanza, io volevo un attimo fare un paio di precisazioni rispetto anche interlocuzioni che ci sono state anche con il capogruppo consigliere Mondello, perché in un incontro che noi abbiamo fatto proprio qui in questa sala, lui è anche presidente della commissione bilancio, con l'assessore Ruggero, la dottoressa Corti, io avevo anticipato al consigliere Mondello che noi avevamo già chiesto dei preventivi per gli interventi di riqualificazione. Il preventivo che ci era arrivato è stato protocollato il 5 novembre, mentre l'interrogazione del gruppo di Laus Futura, appunto datata 18 novembre, è protocollato il 22. Io avevo fatto presente questa cosa al capogruppo, segnalando appunto questa possibile discrasia, per cui ci sarebbero stati degli interventi prossimi, come il ripristino del mattone, pittura del muro esterno e anche di tutto le risalite di umidità interne che sono già state fatte. Io qua ho anche delle foto che poi, se vi partecipo senza problemi, posso anche lasciare agli atti del consiglio, chiedendo appunto, facendo presente questa cosa qua, di modo che non sembrasse un intervento strumentale nostro per mettere a tacere quasi un'interpellanza che poi sarebbe stata presentata in consiglio. Con il consigliere Mondello ci siamo accordati, dicendo che comunque avrei dato io questa spiegazione in consiglio. Devo dire con un pochino di dispiacere che non so se c'è stato un difetto di comunicazione tra di voi, mi è spiaciuto tre giorni fa, 12 dicembre, appunto, vedere anche un articolo sul Cittadino in cui si diceva è stato fatto questo intervento, non c'è stata data comunicazione, quando io questa cosa l'avevo fatta. Detto ciò, rispetto alla situazione attuale, ci sono dei problemi legati all'umidità che risale dal Conventino, però quali sono problemi strutturali legati anche alla vetustà dell'edificio? È stato dipinto il muro interno, la parte rosse, quelle bianche, quelle azzurre alla parte di sopra, sono stati fatti anche interventi di riqualificazione delle finestre, perché le finestre erano di legno, passato il tempo si stavano un po' scrostando, sono state ridipinte in toto e sono stati anche sostituite quelle coperture dei francoil sia al piano superiore che al piano inferiore. Colgo l'occasione anche per segnalare una cosa che è riportata nell'interpellanza, che mi dà adito a fare questa cosa qui, ossia riguardo alla questione illuminotecnica. Allora, noi stiamo lavorando sia con la soprintendenza sia con l'ufficio cultura per fornire al Conventino un'illuminazione sulla facciata, la facciata questa qua che da sugli scavi, diciamo, che possa un pochino, come si può dire, valorizzarne anche gli aspetti più architettonici, penso alle lesene, comunque una cosa elegante, un'illuminazione esile, ecco, non troppo appariscente. Dato che dobbiamo impegnare le risorse che noi oggi abbiamo a bilancio entro l'anno, mi premurerò quanto prima di vedere se con quello che abbiamo riusciamo anche a inserire delle luci, quelle sì, più di sicurezza sul lato di via San Lorenzo, perché lì effettivamente c'è poca luce e questo probabilmente inficia anche la situazione della sicurezza. Però questo discorso lo chiudo con un ragionamento di questo tipo, per cui noi siamo consapevoli che al Conventino gravitano diverse associazioni che io in questa sede ringrazio. Questa non è ovviamente una dichiarazione di tipo retorico, ma ho potuto anche partecipare a loro per messaggio, anche ringraziamenti miei dell'amministrazione rispetto al grande lavoro che fanno per l'offerta culturale. Avevo anche inviato a loro, una volta che erano state dipinte queste foto del Conventino, ma l'idea generale è quella di come si può dire, guardare a questo spazio in modo un pochino più attento e ragionato. Una cosa molto, come si dice, può essere sembrare banale, ma è sicuramente di impatto anche sull'illuminazione di quest'anno. È diversa rispetto a quella degli anni scorsi, abbiamo voluto anche connotare questi spazi che sono oggetto di importanti finanziamenti sotto un altro fronte, anche con questi aspetti. E chiudo, penso di aver detto tutto.
Va bene, grazie. Era un'interpellanza, quindi c'è interpellanza o interrogazione, non ricordo.
C'è facoltà di replica.
Quindi c'è facoltà di replica. Niente, se ne aggiunti.
No, non è che volevo replicare, semplicemente dire che ci eravamo parlati, l'interpellanza era già stata depositata, quindi avevo detto al consigliere Cantalucci poi faceva le sue rimostranze in consiglio comunale, in quanto l'interpellanza era già stata depositata.
Già depositata a lavori fatti, no? Questo era il conflitto. Che...
I lavori sono stati fatti in tre e noi l'avevamo presentata.
Noi abbiamo protocollato prima preventive, l'interpellanza e poi
abbiamo... Ah, ok, vabbè, insomma, il problema è che quando hanno segnalato a voi, l'hanno segnalata anche a noi e siamo partiti tutti e due, ognuno nel proprio ruolo.
L'importante è che
l'avessero
detto.
Ecco.
Quello che è importante è la fine.
Questo è l'obiettivo raggiunto, grazie, fosse sempre così.
Questa non si vota, buon uso che l'interpellante si dica risoddisfatto o non soddisfatto.
Soddisfatto, grazie. Io credo che non abbiamo finito, non credo che ci rivedremo prima della fine dell'anno, per cui No, quindi grazie a tutti, tanti cari auguri a voi, alle famiglie, ci vediamo sicuramente questa mattina, la dico così al termine, c'è stata la conferenza di VAS sul PGT, come ci aspettavamo non sono venuti gli enti che di solito ignorano la prima conferenza perché lo considerano un atto formale, la presentazione dei documenti eccetera, sarà invece molto più stringente la loro presenza alla seconda conferenza di VAS. Com'è?
Lo so che è stato detto.
l'altra volta, la seconda VAS, no, sarà oramai fra 4 mesi. Fra 4 mesi, compresi le osservazioni, quindi insomma febbraio la rilanciamo. Però adesso noi abbiamo un compito, che incombe, che è quello di essere solerti. Dobbiamo decidere le scelte da fare, sapete che alcune saranno anche un po' dolorose, perché quando bisogna tagliare le aree produttive o le aree residenziali andremo a toccare degli interessi reali. Abbiamo dei criteri che sono quelli della legge regionale, abbiamo delle esortazioni che ci provengono anche dal PTCP e abbiamo anche delle idee che, su cui ci confronteremo. Insomma, magari una prima riunione la faremo nel Dipartimento Territorio subito dopo le vacanze per darci qualche modalità di confronto in quella sede.